Continua lo studio da parte di Andrea Belli sui Testimoni di Geova. Oggi Andrea ci parlerà dello Spirito Santo. Vi ricordo che il programma è stato estrapolato dalla diretta con la chat, il programma serale di Radio Logos. Ripeto, allora Andrea parlerà sullo Spirito Santo. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che alcuni di questi programmi li potete scaricare dal podcast di Radio Logos alla voce podcast sul sito www.radiologos.it. Ripeto, www.radiologos.it, voce del menu podcast.
Ok Eliseo, allora come anticipavo inizieremo a parlare intorno alla persona dello Spirito Santo, però lo vorrei fare non soltanto per dare una confutazione alle tesi dei testimoni di Geova, quanto anche per essere noi stessi incoraggiati dallo studiare la persona dello Spirito Santo, in quanto si tratta di colui che è dentro ogni figliolo di Dio ed è colui, come poi avremo modo di vedere, che guida e che istruisce i credenti. Quindi io credo che dobbiamo sicuramente, con uno spirito di riverenza e di timore, accingersi a parlare della terza persona, della triunità di Dio, come abbiamo visto anche per quanto riguarda il Signore Gesù come figlio, la seconda persona della triunità di Dio. Credo che sia importante e interessante iniziare leggendo quello che l'Apostolo Paolo stesso dice nel capitolo 13 della prima lettera ai Corinzi, quando egli dice: poiché noi conosciamo in parte e in parte profetizziamo, ma quando la perfezione sarà venuta, quello che è solo in parte sarà abolito. Poiché ora vediamo come in uno specchio, in modo oscuro, ma allora vedremo faccia a faccia. Ora conosco in parte, ma allora conoscerò pienamente, come anche sono stato perfettamente conosciuto. E questo è un passo molto interessante, in quanto l'Apostolo Paolo giustamente prende come esempio il bambino. E chiaramente non si può mettere a paragone un bambino e un adulto, per il semplice fatto che un bambino ragiona da bambino e un adulto ragiona da adulto. Io da bambino ragionavo in un modo, adesso che ho 40 anni ragiono chiaramente in tutt'altro modo. Ed è lo stesso per quanto riguarda la nostra conoscenza, fino a che noi saremo qui su questa terra, che è parziale. Ecco perché l'Apostolo Paolo dice che noi vediamo come in uno specchio, in modo oscuro, ma quando saremo alla presenza del Signore, cioè quando sarà giunta la perfezione, allora veramente potremo conoscere tutto perfettamente. Perché ho preso questo brano? Perché credo che ben si addice all'argomento dello Spirito Santo, perché non potremo mai essere esaustivi, non potremo mai capire tutto della persona di Dio in tutta la sua completezza, e questo vale certamente anche per la persona dello Spirito Santo. Il problema della torre di guardia, dei testimoni di Geova, è che loro hanno cercato di razionalizzare ciò che per noi è irrazionale, cioè conoscere le profondità di Dio con la propria mente. E questo è qualcosa che non si può fare. Nel libro di Giobbe è un passo che a suo tempo abbiamo anche visto, è scritto proprio: puoi scandagliare tu le profondità dell'Onnipotente. Chiaramente non è possibile. Noi dobbiamo stare rimanere ancorati alla parola di Dio e basarci solo su quello che la parola di Dio dice, senza lasciarci andare a teorie fantasiose. Allora, vorrei iniziare già col brano di Prima Corinzi che abbiamo letto, ma anche quanto dirà il Signore Gesù in Giovanni 14, versetti 25 e 26. Io credo che già questi brani dovrebbero essere sufficienti, vero, per scardinare quelle che sono le tesi dei testimoni di Geova sullo Spirito Santo, che adesso tra poco vedremo. Il Signore Gesù disse queste parole: vi ho detto queste cose stando ancora con voi, ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Allora, veramente potremmo spendere tantissime parole intorno a questo versetto. Vorrei aprire un inciso, mi sento di farlo perché proprio ultimamente ho ascoltato quello che recentemente il Papa Bergoglio ha detto, ovvero che senza Maria e senza la Chiesa noi siamo orfani. Ora, io credo che queste parole che il Signore Gesù ha detto in Giovanni 14 proprio confutano chiaramente queste parole, perché il credente non è mai orfano. Dice chiaramente il Signore Gesù che, e questo lo dice proprio ai Suoi discepoli, in quanto erano rattristati, sapendo che Gesù se ne sarebbe andato, ma egli dice il Consolatore, cioè un altro come me, il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa. Ora, che cos'è che dice la Torre di Guardia sostanzialmente? Senza andare a prendere le loro riviste, ma potremmo anche andare a leggere così per curiosità quello che è scritto nella traduzione della Nuovo Mondo. Ho postato proprio in chat il link apposta, in Genesi 1, versetto 2, secondo la traduzione della Nuovo Mondo è scritto: ora la terra risultò essere in forme vuote e c'erano tenebre sulla superficie delle acque dell'abisso, e la forza attiva di Dio si muoveva sulla superficie delle acque. Allora, questo versetto, il versetto 2, quando noi leggiamo forza attiva di Dio, ecco, per loro lo Spirito Santo è questo. Che cos'è lo Spirito Santo secondo la Torre di Guardia? È semplicemente la forza, la potenza di Dio, cioè qualcosa di impersonale, qualcosa di astratto, e certamente negano due verità principali che noi abbiamo nella parola di Dio e che vedremo, cercando di essere il più esaustivi possibile, ovvero negano che lo Spirito Santo sia una persona, e negano ovviamente che lo Spirito Santo sia Dio. Ovviamente negando la Trinità essi devono anche negare la divinità dello Spirito Santo. Quindi questo è il grosso problema della Torre di Guardia. Ecco, per quale motivo loro asseriscono questo? Stranamente, se voi avete avuto occasione o se avrete occasione di parlare con loro, loro fanno sempre molto riferimento a passi veterotestamentari, cioè ai passi dell'Antico Testamento. Ora, a onore del vero dovremmo dire che se noi avessimo soltanto l'Antico Testamento, senza avere il Nuovo Testamento, anche noi forse giungeremmo alla stessa conclusione, ovvero che lo Spirito Santo è la potenza di Dio, ma non è nulla di personale e né tantomeno parleremmo di divinità. Noi possiamo invece dire questo sulla base del Nuovo Testamento, perché la parola di Dio è una verità rivelata progressivamente. E questo è un concetto che purtroppo i testimoni di Geova non comprendono, cioè loro pretendono di trovare tutto l'insegnamento già in Genesi, oppure nell'Ecclesiaste, come avremo modo di vedere quando parleremo sull'immortalità dell'anima. Ecco, loro citano molto spesso l'Ecclesiaste, pretendendo di trovare tutta la rivelazione lì. Invece, uno studioso serio delle scritture prende tutta la parola, cioè studia tutta la parola di Dio, dalla Genesi all'Apocalisse, e poi fa una valutazione generale. E questo vale per qualunque argomento, sia dottrinale, sia etico, sia comportamentale e quant'altro. Questo lo vedremo anche sulle trasfusioni, sulle famose trasfusioni di sangue. Cioè, loro si basano quasi esclusivamente sull'Antico Testamento, è come se il Nuovo Testamento non esistesse. Invece, e questo è chiaramente un gravissimo errore esegetico e anche ermeneutico, cioè di interpretazione. Allora, andando ancora nei Vangeli, precisamente adesso un attimo che lo recupero, ecco, in Giovanni capitolo 16, versetti 12 e 13, ecco che cosa dice sempre il Signore Gesù, sempre sullo Spirito Santo, quindi Gesù sta parlando dello Spirito Santo. Ho ancora molte cose da dirvi, ma non sono per ora alla vostra portata. Quando però sarà venuto, notate, lui è un pronome personale, lui, lo Spirito della verità, egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annunzierà le cose a venire. Ora, adesso volevo un attimo andare, se avete un attimo di pazienza, proprio a prendere questo brano nella traduzione della Nuovo Mondo, perché mi pare che qui ci sia una manipolazione, come purtroppo abbiamo notato nel corso anche quando abbiamo visto lo studio sulla persona del Signore Gesù Cristo. Adesso un attimo che vado a prendere il brano proprio qui nella traduzione della Nuovo Mondo. Allora, noi abbiamo visto Giovanni 16, 12, 13, adesso ve la leggo secondo la traduzione della Nuovo Mondo. Ho ancora molte cose da dirvi, ma non siete in grado di sostenerle al presente. Comunque, quando quello, notate la differenza, quello sarà arrivato, lo spirito della verità, non c'è egli, nella traduzione del Nuovo Mondo, vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di proprio impulso, ma dirà le cose che ode e vi dichiarerà le cose a venire. Allora, io credo che voi abbiate notato la differenza. Scompare come per magia il pronome personale nella traduzione della Nuovo Mondo. E chiaramente ci troviamo di fronte a una gravissima omissione, in quanto in greco noi abbiamo proprio autos, che è il pronome personale in greco, per indicare proprio una persona. Quindi qui abbiamo una manipolazione vera e propria, e il motivo è chiaro, perché loro non vogliono far trasparire nella loro Bibbia che lo Spirito Santo sia una persona, ma invece vogliono continuare ad insistere, ad insegnare che invece lo Spirito Santo è la forza attiva. Adesso lo voglio andare a prendere proprio nel greco, perché vedete, può sembrare una cosa anche abbastanza macchinosa, forse anche noiosa, però se voi volete dimostrare al testimone di Geova che la traduzione del Nuovo Mondo è falsa, dovete necessariamente andare alle lingue originali, altrimenti non potrete dimostrarlo. Questo è un grosso problema che si incontra quando si parla con loro. Ebbene, sono andato anche a vedere nel testo greco, e abbiamo proprio il pronome personale, eautou oppure autos. Quindi quando voi leggete quello, si tratta di una traduzione sbagliata. Ed è chiaro, perché qui il Signore Gesù scardina qualunque tesi dei testimoni di Geova. Gesù non ha mai parlato dello Spirito Santo in qualità di forza attiva o di semplice forza o potenza, ma ne ha sempre parlato per quanto riguarda proprio la sua personalità. Ora, non so Eliseo se vogliamo fare una pausa per poi fare la seconda parte.
Siamo giusto a metà, Andrea? Siamo giusto a metà? Vabbè, possiamo mandare una pausa, dai, anche se fai okay. Due pause, va bene lo stesso.
Va bene.
Allora, così mandiamo allora, mando prima quello di Andrea, ma anche se lui aveva detto cedo pure il posto a Eva, però avevo già preparato Steven Curtis Chapman, il motivo richiesto di Andrea, God is God. Poi quello di Eva, mille ragioni, lo mettiamo dopo, magari nell'altra pausa. Allora, Steven Curtis Chapman, il motivo richiesto da Andrea di Roma. Ti stiamo riproponendo una replica del programma La diretta con la chat. And the pain falls like a curtain. All the things I once considered. And I have to say the words I fear the most. I just don't know. And the questions without answers come and paralyze the dancer. So I stand here on the stage, afraid to move, afraid to fall. Oh, but fall I must on this truth that my life has been formed from the dust. God is God and I am not. I can only see of the picture he's painting. God is God and I am man, so I'll never understand it all, for only God is God. And the sky begins to thunder, and I'm filled with awe and wonder. So the only burning question that remains is, who am I? Can I form a single mountain? Take the stars in hand and count them. Can I even take a breath without God giving in to me? He is first and last, before all that has been, beyond all that will pass. Is God. A te la parola, Andrea, puoi andare.
Ok, allora vogliamo iniziare a vedere proprio il primo argomento centrale di questo studio, che è la personalità dello Spirito Santo. Quindi dobbiamo chiederci, lo Spirito Santo è effettivamente semplicemente una forza attiva, la potenza di Dio, o è una vera e propria persona? Allora io credo che prima di parlare di persona dobbiamo capire chi è una persona, per quale motivo noi possiamo parlare di persona. Allora, vedremo appunto quattro punti intorno a questo argomento, ovvero che lo Spirito Santo è effettivamente una persona, le implicazioni pratiche che ci parlano della sua personalità, i simboli che sono attribuiti allo Spirito Santo e poi la divinità dello Spirito Santo. Allora, facciamo un po' di storia. Come abbiamo visto per quanto riguarda il Signore Gesù Cristo, ad esempio per quanto riguarda Ario, la famosa controversia Tertulliano-Ario sulla divinità del Signore Gesù, anche sullo Spirito Santo dobbiamo dire che ci sono stati alcuni che proprio hanno deviato, possiamo dire dopo qualche centinaio d'anni, da quella che era la verità della scrittura intorno allo Spirito Santo. Ad esempio, al Concilio di Costantinopoli nel 381 d.C. è stato necessario fare chiarezza proprio su questa importante verità intorno alla persona e alla deità dello Spirito Santo con precise fonti bibliche che dimostrano come lo Spirito di Dio sia una persona e sia nello stesso tempo Dio. Tuttavia, proprio in quel periodo, poi sicuramente questo lo avrete sentito da Matteo in quanto ha portato uno studio molto interessante sulla storia della Chiesa, un certo Macedonio, vescovo di Costantinopoli, ha definito lo Spirito Santo un ministro e servo. Praticamente per questo Macedonio lo Spirito Santo era alla stessa stregua degli angeli del Signore, quindi lo poneva a un livello subordinato rispetto al Padre e al Figlio. Ora, è chiaro che, come abbiamo più volte detto, per quanto riguarda il Diotrino, il Padre, il Figlio e lo Spirito condividono la stessa natura divina ma hanno ruoli diversi. Il Figlio è sottomesso al Padre, lo Spirito Santo procede dal Padre e poi vediamo anche dal Figlio. Quindi ci sono dei ruoli e delle posizioni diverse sicuramente, ma questo non c'entra nulla con una differenza di natura, come invece i testimoni di Geova dichiarano. Quindi quello che disse Macedonio praticamente nel 381, nel 380 d.C., allo stesso tempo è in qualche modo quello che dice anche la Torre di Guardia oggi. E poi ci sono anche delle sette moderne che purtroppo hanno deviato, ecco, per quanto riguarda sempre questa importante dottrina intorno allo Spirito Santo, ad esempio la Pura Verità, che è una setta che addirittura è più recente di quella dei Testimoni di Geova, dichiara che lo Spirito Santo è una semplice potenza attraverso la quale Dio compie ogni cosa. In altre parole, è in perfetta linea con quanto viene insegnato dalla Torre di Guardia. Ecco, io credo proprio che per questo motivo sia molto molto importante ricordare quello che l'Apostolo Giuda ci ricorda nella sua epistola, ovvero che noi dobbiamo combattere estremamente per la fede che è stata una volta per sempre tramandata ai santi. Veramente non dobbiamo mai stancarci di difendere la sana dottrina, di combattere, perché Satana cercherà in tutti i modi di farci deviare o a destra o a sinistra. Noi siamo chiamati a vigilare, siamo chiamati a contrastare a quelli che sono gli attacchi del nemico, perché il nemico non fa altro che fare il suo lavoro e noi dobbiamo fare il nostro, ovvero resistere al diavolo e, come ci dice l'Apostolo Giacomo, egli fuggirà da noi. Quindi, come abbiamo visto, Satana non ha sprecato tempo, ovvero già nel primo periodo di vita della Chiesa, già Satana ha cercato proprio di scardinare quelle che erano queste importanti verità. E tra l'altro la Torre di Guardia si basa sul fatto che il termine greco pneuma, che generalmente viene tradotto con spirito, in realtà può anche essere tradotto con soffio, con vento, con respiro, ed effettivamente questo è vero, perché il termine greco, il sostantivo pneuma, nel mondo greco ha veramente un vasto spettro semantico. Quando noi respiriamo, i greci usano proprio il termine pneuma, perché indica anche il soffio, il respiro. Ma questo però non vuol dire nulla, perché noi dobbiamo sempre analizzare dove il termine è inserito, in quale contesto il termine è inserito. Quindi, sebbene sia vero che pneuma indica anche il soffio, il vento, il respiro, bisogna vedere in quale contesto questo termine lo troviamo. Ad esempio, in Giovanni 4:24, pneuma lo troviamo in relazione a Dio stesso. Quando il Signore Gesù, voi vi ricorderete benissimo, quando parla alla donna samaritana, egli dice Dio è spirito, Dio è spirito, e quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito e verità. E in queste semplici parole del Signore Gesù, lui evidenzia tutti e due i concetti, cioè mette in evidenza che lo Spirito Santo è sia una persona e nello stesso tempo è Dio stesso. In poche parole, guardate, qualcosa di veramente straordinario. L'uomo cerca con la sua mente di formulare delle teorie fantasiose, basandosi sulla sua razionalità, ma guardiamo come la parola di Dio è semplice. È proprio vero che la parola di Dio è per i semplici e non per quelli che invece vogliono usare la loro intelligenza umana. Dio è spirito. Noi dobbiamo basarci su quello che la parola di Dio dice. Dio è spirito. Poi noi vedremo nel Nuovo Testamento come però lo Spirito Santo sia anche distinto dal Padre e dal Figlio. Lo Spirito Santo manda, lo Spirito Santo comanda, lo Spirito Santo ordina. E sono tutte azioni chiaramente che può fare soltanto una persona. Allora, dobbiamo domandarci. Che cosa si intende per personalità? Cioè, quando noi siamo davanti ad una persona vera e propria, che cosa questa persona ci fa vedere, al di là del suo aspetto fisico, chiaramente? Allora, dobbiamo sottolineare tre cose. La personalità è composta da tre elementi principali. Allora, innanzitutto è composta dall'intelletto, cioè dall'intelligenza, è composta dall'emozione ed è composta dalla volontà. Allora, quando noi troviamo in una creatura di Dio questi tre elementi, allora noi possiamo parlare di persona. Ecco perché, ad esempio, non possiamo parlare degli animali come persone, perché non ci sono tutti e tre questi elementi che invece caratterizzano una persona vera e propria, in quanto con l'intelligenza noi conosciamo, cioè apprendiamo delle nozioni, con le emozioni noi sentiamo, quindi i classici sentimenti, quindi amore, anche odio e via dicendo, e con la volontà noi agiamo, quindi compiamo delle azioni. Quindi ecco che cosa fa persona, queste tre realtà. Allora noi dobbiamo chiederci se lo Spirito Santo ha queste caratteristiche e chiaramente dobbiamo andare solo ed esclusivamente alla parola di Dio. Innanzitutto Prima Corinzi, capitolo 2, versetti 10 e 11. Se avete la Bibbia vicino a voi potete seguirmi nella lettura, altrimenti posso leggere io per voi. Allora, Prima Corinzi, capitolo 2, versetti 10 e 11, dice l'Apostolo Paolo: a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito. Guardate che cosa dice Paolo, perché lo Spirito scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio. Infatti, chi tra gli uomini conosce le cose dell'uomo se non lo spirito dell'uomo che è in lui? Così nessuno conosce le cose di Dio se non lo spirito di Dio. Allora, è un passo veramente fondamentale questo. Troviamo due pneuma, spirito, in relazione a Dio, spirito di Dio, pneuma touteu in greco, e spirito dell'uomo, pneuma tou anthropou, e quindi abbiamo due spiriti diversi, chiaramente. Lo spirito dell'uomo non è lo Spirito Santo. Che cos'è lo spirito dell'uomo? È quella parte invisibile della nostra personalità che ci mette in relazione con il divino, però, ripeto, non è lo Spirito Santo questo, ed è il nostro spirito che praticamente scandaglia le nostre stesse profondità. Nello stesso modo, lo Spirito di Dio conosce tutto di Dio, scruta tutto di Dio, conosce tutte le sue profondità. Allora, quando noi leggiamo appunto il passo che citavo prima, chi può scandagliare le profondità dell'Onnipotente, noi possiamo benissimo rispondere, non certamente l'uomo, ma lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo può scrutare ogni cosa, anche le profondità di Dio, e questo ci parla chiaramente di che cosa? Di intelligenza. altrimenti lo Spirito Santo non potrebbe scrutare nulla. Se lo Spirito Santo fosse semplicemente una forza attiva, se fosse semplicemente la potenza di Dio, non potrebbe scrutare, non potrebbe conoscere, non potrebbe, poi come vedremo, comandare e via dicendo. Un altro passo molto interessante l'abbiamo in Romani 8, 27, anche qui qualche secondo per citare, per trovare il passo. Allora, possiamo leggere dal versetto 26. Allo stesso modo, ancora, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché non sappiamo pregare come si conviene, ma lo Spirito intercede, guarda, sottolineateli questi verbi perché sono fondamentali, intercede Egli, ancora il pronome personale, Egli stesso per noi con sospiri ineffabili, e colui che esamina i cuori sa quale sia il desiderio dello Spirito. Guardate, lo Spirito ha dei desideri. Come può una forza attiva avere dei desideri? Quale sia il desiderio dello Spirito? Perché Egli intercede per i santi secondo il volere di Dio. Qualcosa di eccezionale, vero? Abbiamo qui l'intelligenza dello Spirito. Allora, l'Apostolo Paolo evidenzia che cosa? L'aspetto dell'intercessione, il fatto che noi non sappiamo come esseri umani, non riusciamo a pregare come si conviene a Dio. Se noi preghiamo e chiediamo a Dio ciò che Dio vuole e nel modo che Lui vuole, e noi sappiamo che perché le nostre preghiere siano esaudite ci deve essere anche l'aspetto della consacrazione, della santificazione, ma adesso non voglio parlare di questo, però è lo Spirito Santo che ci guida nel chiedere a Dio ciò che Dio vuole per noi. Lo Spirito Santo intercede, lo Spirito Santo sovviene alla nostra debolezza, quindi ci viene in aiuto, in altre parole colma quelle che sono le nostre lacune. E terzo, versetto 27, esamina i cuori. Ma come può una forza attiva fare queste cose? Come può la potenza, una semplice potenza fare queste cose? Queste sono azioni che può compiere soltanto una persona, come sappiamo. Poi abbiamo detto che lo Spirito Santo è dotato anche di volontà, e infatti in 1 Corinzi capitolo 12 e versetto 11 dice l'Apostolo Paolo, anche qui dal versetto 10 però, ha un altro potenza di operare miracoli, ha un altro profezia, ha un altro discernimento degli spiriti, ha un altro diversità di lingue, ha un altro l'interpretazione delle lingue, ma tutte queste cose le opera quell'unico e medesimo Spirito, distribuendo i doni a ciascuno in particolare come vuole. Notate quello che dice l'Apostolo Paolo qui, e certamente so che questi sono brani che conoscete molto bene, ma dice come vuole, cioè è come se l'Apostolo Paolo dicesse, lo Spirito Santo non deve chiedere l'autorizzazione a nessuno. È lo Spirito Santo che distribuisce i doni spirituali come vuole Lui. E poi, se noi andassimo a leggere gli altri due brani paralleli che abbiamo in Romani, in Efesini e via dicendo, che cosa scopriamo? Che è Gesù che dà agli uomini dono, pastori, evangelisti, dottori e via dicendo, e che è Dio che distribuisce i doni, i classici carismi. Quindi lo Spirito Santo li distribuisce, Gesù li distribuisce e Dio Padre li distribuisce. Straordinario, esattamente come nella creazione. Come la creazione è l'opera della triunità di Dio, anche i doni spirituali sono opera della triunità di Dio. Però qui vediamo proprio la volontà dello Spirito Santo. Egli li distribuisce come vuole Lui. Ovviamente una forza attiva non può fare una cosa di questo genere. Poi ancora Romani 15:30, leggo ancora due brani e poi mi fermo, quindi già ve lo anticipo. Romani 15, versetto 30, dice l'Apostolo Paolo: ora fratelli, vi esorto per il Signore nostro Gesù Cristo e per l'amore dello Spirito. Quindi qui abbiamo lo Spirito ama. Cioè lo Spirito prova dei sentimenti, lo Spirito prova delle emozioni, è qualcosa di bellissimo questo, a combattere con me nelle preghiere che rivolgete a Dio in mio favore. Allora, quando noi parliamo dell'amore di Dio, va bene, parliamo dell'amore del Signore Gesù, va bene, e quando parliamo dell'amore dello Spirito? E questo vuol dire che anche lo Spirito Santo è una persona. Non è semplicemente una forza attiva, una forza impersonale. Vedete, tutti questi testi che vi sto citando e che voi conoscete, trascriveteveli da qualche parte, magari si possono poi trascrivere anche in chat, perché se voi li citate a dei testimoni di Geova, ma sono passi questi che scardinano, che smontano proprio questa teoria fasulla, questa teoria fantasiosa della forza attiva di Dio. L'ultimo brano che voglio leggere con voi questa sera, anche per non stancarvi oltremodo, è in Neemia 9:20, Neemia capitolo 9 e versetto 20, che dice: hai dato loro il tuo buon spirito, il tuo buono spirito per istruirli, e non hai rifiutato la tua manna alle loro bocche, e hai dato loro acqua quando erano assetati. Guardate, qui siamo nell'Antico Testamento, qui non siamo più nel Nuovo. Ebbene, in questo versetto vengono citate due verità fondamentali dello Spirito Santo. Innanzitutto lo Spirito è buono. E una forza attiva non può essere né buona né cattiva, è astratta una forza, è neutra, non si può dire niente su una forza. Invece qui lo spirito viene definito buono, cioè gentile. E poi che cos'è che è scritto sempre qui in Neemia? Che lo spirito istruisce, esattamente quello che ha detto il Signore Gesù ed esattamente quello che è scritto nel Nuovo Testamento. Lo Spirito Santo istruisce, quindi anche l'Antico Testamento, sebbene in modo più superficiale, se vogliamo, più velato, però insegna quelle stesse cose che il Nuovo Testamento approfondirà in modo veramente straordinario. Allora, io mi fermo qui, ma io credo che già quello che noi abbiamo detto sia già più che sufficiente per scardinare proprio questa falsa dottrina intorno alla forza attiva di Dio. Lo Spirito Santo è una persona ed è la terza persona della Triunità di Dio, per questo lo vedremo quando parleremo della sua divinità, proprio perché mette in evidenza queste realtà, queste caratteristiche che sono proprie di una persona. Quando voi incontrate un testimone di Geova, lui vi continuerà a citare passi dell'Antico Testamento, voi citategli Neemia 9:20 che si trova nell'Antico Testamento, ma le decine e decine di passi che abbiamo nel Nuovo Testamento, dove ci viene parlato proprio dello Spirito Santo come una persona. Allora Eliseo, io mi fermerei qua per questa sera, forse sì. Ci sono delle domande.
Andrea Belli ha tenuto uno studio sui testimoni di Geova, parlando in particolare questa sera sullo Spirito Santo. Il programma è stato estrapolato dalla diretta con la chat, il programma serale di Radio Logos, questo studio appunto che Andrea ha tenuto nella diretta con la chat. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che alcuni di questi programmi li potete scaricare dal podcast di Radio Logos, alla voce del menu podcast sul sito www.radiologos.it, ripeto www.radiologos.it.